Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, iniziamo subito con l'opera di ricostruzione. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero
ti
e
amo
ti amo
e ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per tutti
per tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo
Spirito
e Spirito
Santo,
Santo,
io ti
io ti
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima,
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con
indifferenze
cui egli
con cui egli
medesimo
ha
ha offeso,
offeso,
e per i
e per i
meriti
meriti
infiniti del
infiniti
suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo cuore
cuore e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato e
e
adorato
addolorato di Maria, io vi domando la
la
conversione
conversione
dei
mia di
poveri
tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento dell'altare,
dell'altare, ti amo
ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa e
cosa
ti
che ti
desidero
desidero
nell'anima mia,
nell'anima mia, poiché
poiché ora non
ora non
posso
posso
riceverti
riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente, ti prego,
vieni
degnati di venire almeno
spirito
spiritualmente nel mio
nel mio
povero
povero
cuore.
cuore.
Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio. E tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia
Che non abbia
mai a
mai a
separarmi da
separarmi da
te
te
con il
con il peccato.
peccato. Ecco, per cui velocemente, veloci, incamminiamo verso la settimana santa. E naturalmente la quaresima è un dono che la Chiesa fa ai cristiani, per prepararsi, per fare penitenza, per è un aiuto che dà a morire a noi stessi, per poi risuscitare insieme a Gesù a una vita nuova, una vita dopo la Pasqua, no? Per cui dopo la Pasqua, ecco, dovrebbe essere cambiati, se no Pasqua vuol dire passaggio, se non sei passato, sei ancora prima della Pasqua. E allora tu non puoi festeggiare la Pasqua perché non hai vissuto la Quaresima. È indispensabile, diciamo, tu non puoi dipingere una parete che non c'è, vero? A proposito di pitture murali, no? Perché se non c'è la parete non puoi dipingerla. E allora bisogna prima costruire la parete della Quaresima, vero? E fare le penitenze richieste per dimostrare che siamo veramente dispiaciuti, ecco, addolorati per il bene che non abbiamo fatto, peccati, cioè, sono peccati di omissione, no? E per il male che abbiamo fatto, invece, molto generosamente, anche magari leggermente, perché non ci pensiamo proprio, cioè, per noi ci pare che quello che facciamo noi è tutta roba buona, è tutta roba buona, però è che non sei un chimico per analizzare le cose che fai, cioè non bisogna essere chimici nelle cose spirituali, ma bisogna essere profondamente conoscenti, conoscitori, scusate, della verità. Allora, mettendo a confronto la verità con la menzogna, si vede ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Poiché il principe di questo mondo è il menzognero e continua a blaterare cose sue che ormai è come un disco rotto, cioè cambiano i secoli, ma la musica è sempre la stessa, allora uno si rende conto e dice: Signore mio, non pensavo, ecco, di essere stato così non solo negligente, ma addirittura di averti offeso. In realtà, vedete, quando uno va a messa, no, la Santa Chiesa ha insegnato di dire questa invocazione, è questo atto, questa confessione pubblica. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, vero? E praticamente tu ammetti, ecco, e chiedo perdono sia al Signore ma anche a voi fratelli. Pertanto quando io pecco offendo Dio e i miei fratelli, no? E mi sento buono, quello è interessante, no? Sono proprio uno sbalestrato in materia religiosa, perché ho offeso Dio che è il capo e tutte le membra dell'universo, del mondo, con i miei peccati. Se io vi faccio un esempio, no? Se io ti do una martellata su di un dito del piede, e tu dici, beh, ma questi sono affari miei, allora io ti do la martellata e tu non ti lamentare perché sono affari del dito e non sono affari di tutto il resto della persona, no? In realtà, quando tu offendi Dio, che è il capo, offendi tutte le membra, per cui sei un disgraziato presuntuoso che pensa di essere anche un buon cristiano, no? Invece non lo sei, e vai a messa e addirittura dici delle cose a cui non credi, no? Per cui confesso a Dio onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia massima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Ecco, questa scrivetevela, leggetevela e meditatela, perché dall'inizio alla fine ti spiega come si fa ad essere cristiano. Ho molto peccato, pensieri, parole, opere, omissioni, ma vai a confessarti? No. Una volta all'anno, ma poi tu confessi i pensieri, le opere, le omissioni? No, vai a dire, sa padre, è un anno, io lavoro, non faccio niente di male, no? Tante volte mi tocca sopportare mia suocera che è diventata un po' aggressiva, anche la moglie qualche volta, magari i figli poi non sempre sono obbedienti, e poi mi tocca sopportare i politici, insomma, sa, è una questione proprio così, mi comprende padre? Insomma, faccio fatica a sopportare certe cose, per cui delle volte insomma mi arrabbio pure. Ecco, allora praticamente mi sono già scusato, perché dico, sono tutti dei miserabili, no? E io sono colui che sopporta le miserie di tutti quanti, no? Meno le mie, naturalmente. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, molto, non poco, addirittura niente peccato, ma com'è possibile? Allora vai a messa, da 50 anni non hai ancora imparato ad essere cristiano e a pensare a quello che dici. Allora, se non pensi a quello che dici, immagina quando fai la comunione, che razza di comunioni fai, che non credi neanche all'inizio della messa, immaginarsi se credi al resto della messa, no? Ecco, per cui è un problema molto grave questo, e anzi, allora, dice la Madonna, pensate un po', viene a Fatima a dire, l'ha detto a Fatima, sapete, queste cose qua, no? Per cui non dobbiamo seppellire Fatima con mille altre cose, state attenti, no? I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, per cui si è spiegata chiara e tonda, sono i peccati che mandano più anime all'inferno. Dite, oh, mamma mia, ma perché? Ma se siamo fatti così? Adesso te lo spiego anche il perché. Praticamente il Signore a noi ha dato un corpo, abbiamo lo spirito che è somiglianza, immagine e somiglianza di Dio, e uno strumento che è il corpo, che ci dà la possibilità di servirlo e addirittura di procreare. Pensa un po' al corpo, cosa serve, no? Serve a servire, vero? E serve, vedete, Gesù si è fatto uomo, la Madonna è la Madonna, allora Gesù dice, non sono venuto per essere servito ma per servire, uomo Dio. La Madonna, ecco, sono la serva del Signore, ma tu che cosa fai con quel corpo? chi è che servi? Servi il diavolo? Chi è che servi? Te l'ho dato per procreare, cosa ne hai fatto tu di quel corpo? Fai di tutto meno quello, meno per il fine per cui te l'ho dato. Allora questo peccato che è contro la vita, se Gesù Cristo è vita e tu la vita non lo vuoi, sei un anticristo praticamente, no? Perché non vuoi, chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me e tu non vuoi accogliere Gesù Cristo, praticamente non lo mandi nella grotta di Betlemme ma lo mandi nell'inceneritore del tuo ospedale. Allora vedete, abbiamo questo corpo va usato per servire Dio. Diciamo, allora, la donna deve far di tutto per non, per non collaborare col demonio ad essere una seduttrice, nel senso che deve stare col suo marito e star tranquilla, ecco, non deve praticamente provocare in giro quello che provoca, ecco, e l'uomo deve pensare che la donna, diciamo, il suo grembo, che cos'è il grembo di una donna? Sapete cos'è? È il tempio della vita. E che cosa ne abbiamo fatto? Un cimitero ne abbiamo fatto del grembo della donna, un cimitero, per cui tu vai a confessarti e non hai niente da dire? Stai attenta perché praticamente i peccati della carne che si fanno anche nel matrimonio naturalmente, vero? Sono quelli che mandano più anime all'inferno e nessuno li confessa, addirittura ci sono le benedizioni per quelli che trasgrediscono la legge di Dio. E poi sentiremo alla lettura del Santo Vangelo, e scrivetevelo, prendete carta e penna, fate un bel quadro, vero? Così sapete come funziona. Dice, allora, Gesù dice, io ho detto voi siete dei, ora se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e dice, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi? Allora scrivetevi bene questa parola. La scrittura non può essere annullata, state attenti a quelli che vi cambiano le parole, state attenti a quelli che vi scambiano la scrittura, state attenti perché questo è un tempo, non potevate nascere in un secolo peggiore, confusione di idee, ci sono quelli che sono specializzati nel provocarla, capite? Addirittura il Signore dice che la scrittura non si può cambiare, per cui la conferma che è vera e che è giusta, no? E addirittura qualcuno ha il coraggio di dire, ma non c'era mica il registratore a quel tempo, chissà se ha detto quelle parole o se magari il profeta o magari Gesù Cristo ha detto delle altre parole. Capite dove siamo arrivati? State attenti, scrivetevi. La scrittura non si può mutare, quella è e quella resta, parola di Dio, e bisogna rispondere come la Madonna, avvenga di me ciò che tu hai detto, che dire prendiamo grazie a Dio è troppo facile e poi non fai niente. No, quella parola te l'ho detta perché tu devi viverla. Ecco. Allora, vedete, questa quaresima o la fai o la dovevi fare come di dovere e fai una confessione dai pensieri, dalle parole, dalle opere, dalle omissioni, ma sai quante parole, quante risposte velenose hai dato durante la tua vita e non ti e dice ma mi ha fatto arrabbiare, ho capito, però tu non hai la pazienza. Pazienza è una parola che ha il significato, la radice di pazienza deriva dal patire, capite? Bisogna avere pazienza. Allora vado da Padre Pio, padre, ma da quanto tempo non ti confessi? Sei stato impaziente? Mamma mia, padre. Sa, qualche volta c'è qualcuno che mi tormenta, che mi fa proprio, mamma mia, ma non sai che con la pazienza, nella pazienza possederai l'anima tua? Se tu perdi la pazienza, perdi l'anima tua, pensa un po', ma guarda un po', ragazzi miei, andiamo a confessarci, ma cerchiamo di centrare anche un buon medico dell'anima, perché sennò vi tocca discutere c'è che sono tutte cose sorpassate, cioè vi tocca combattere col medico per dire guardi che io sto male, no ma guardi lei sta bene, ma guardi io sento male, no ma guardi che è normale, non si preoccupi, lei sta bene anche se lei dice che sta male, ma ho fatto i peccati, sì ma il Signore mi ricorda tutto, pagato, l'ha detto Martin Lutero, ma cosa vi preoccupate, capite, ecco. Oh Signore misericordia, pietà di noi Signore, contro di te abbiamo peccato, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, il mio peccato io lo riconosco, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, e questo è il miserere, no? E noi cantiamo chiesa di Dio popolo in festa, ma tu pensa se siamo sballati, ma come si fa a cantare popolo in festa in queste condizioni, ma bisogna aver bevuto qualcosa, non lo so. Allora, Anna, queste cose bisogna dirle perché, sai, passata la Quaresima, poi adesso la Quaresima è finita. No, non è finita perché tu non l'hai mai fatta, per cui devi farla anche dopo Pasqua, visto che non l'hai fatta prima, devi farla dopo e mostrare che sei pentito di non averla fatta prima, almeno, no? Almeno. Facciamo il pranzo di Pasqua, tu non puoi mangiare, devi far digiuno come il Venerdì Santo, perché non hai fatto il Venerdì Santo, non hai fatto la Quaresima, adesso vuoi anche fare la festa? Visto che non hai fatto niente, la festa non te la meriti. È come dire, non ho studiato niente, voglio essere promosso. Tu vuoi essere promosso e festeggiare la tua laurea senza essere laureato, senza aver studiato, senza aver risposto a quanto il Signore ti ha detto, ma com'è possibile questo? Impossibile. E invece noi ci autocanonizziamo, ci autobeatifichiamo, mamma mia. Che cosa bisogna fare, Anna? Io non lo so, io sono padre di famiglia, no? Allora parlo con padri, madri, figli, tutti quelli che ascoltano. Ma dico, ma dove è finita la nostra intelligenza? Ma dove è finita? Diciamo le parole e non sappiamo neanche cosa vuol dire. Diciamo di essere peccatori e poi non andiamo a fare la confessione. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato. E va a confessarti, no? Ma non ho fatto niente. Allora non devi neanche dire confesso a Dio Onnipotente perché io sono l'immagine, la copia dell'Immacolata Concezione per cui non vado a confessarmi. Ma poverini, ma diciamo Signore, la mia testa non funziona, no? La mia intelligenza funziona solo nella malizia, perché nella bontà e nella fede non funziona, si sono fulminate le candelette, si è fulminato tutto. E così, cosa bisogna fare, Anna? Scusa.
È vero.
Allora, cominciamo con sta lettura di Geremia, perché dopo che tu dici la verità, vai tranquillo che qualcuno ti odia, sicuramente. Sant'Antonio lo dice, volete dire la verità? Sarete odiati. Almeno dalla maggior parte, poi ci saranno anche quelli che ti vogliono bene, ma insomma sono una minoranza perché Gesù Cristo, gridavano tutti a morte, non ce n'era nessuno che gridava viva Gesù, no, a morte Gesù Cristo. Bene, allora Anna, leggiamo la prima lettura di Geremia.
Certo, dunque per aver profetizzato la rovina di Gerusalemme, Geremia viene imprigionato. Una volta liberato, temendo nuove minacce e percosse, vorrebbe esimersi dal profetizzare ancora, ma per un lume divino predice un nuovo flagello a tutta la nazione. Essa sarà invasa, deportata in Babilonia e privata delle sue ricchezze. Geremia, come tutti i profeti, fedele alla missione ricevuta dal Signore, non teme chi lo avversa e anche nella persecuzione loda Dio, sola forza e sostegno di chi confida in Lui. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Allora, Anna, noi, sai, non saremo deportati nel senso fisico, ma diciamo che spiritualmente vogliono deportarci tutti in Germania ai piedi di Martin Lutero, no? Per cui c'è sempre una deportazione, no? O in un modo o nell'altro bisogna un po' leggere, vero? E vedere i momenti attuali. Ma poi invece non parliamo invece di tutti gli invasori che vengono qui ben armati e ben decisi, vero? Perché per darci quello che meritiamo alla fine, no? Perché abbiamo tradito Gesù Cristo, per cui un popolo di Giuda, vero? Che ha tradito Gesù Cristo. Quando tu condanni a morte Gesù Cristo con i tuoi peccati e non ti penti, sei uno che grida a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Difatti Barabba è libero, è entrato perfino in Vaticano, esce il fumo di Satana, è entrato nella Chiesa, per cui è entrato Barabba, è entrato anche in Vaticano. No, perché l'ha detto Paolo VI, non è che lo dico io, dice, ma tu come fai di ste cose? Il fumo di Barabba è entrato nella Chiesa. Barabba deve vivere, per cui devono vivere gli eretici, no? Ma deve morire Gesù Cristo, che è verità. Capite come funzionano queste cose, come si spiegano? Sono molto semplici, no? Ma però diciamo che se uno vuole le capisce, però se continua ad ascoltare tante parole bla bla che non dicono nulla, no? Tu è finita la messa, dice meno male che è finita, no? Meno male che ho detto rosario almeno mentre ascoltavo, perché non dicono niente questi qua. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo, ma come si permette quello lì di dire queste cose, no? Non sopportiamo che ci tormenti con le sue parole, non lo sopportiamo. Per lui noi siamo moneta falsa, va bene? Allora cosa succede? Ragazzi, calunnia, questo è il metodo in uso oggi, che se voglio distruggere una persona dicono che è un pedofilo, che non so che cosa ha fatto, scandali di ogni genere, che più ne ha più ne metta, ti buttano nel social e dicono, ma tu pensa, quello lì che faceva i miracoli, che resuscitava i morti, così, è un bestemmiatore, è un bestemmiatore, guarda le donne, lo seguono, per cui chissà cosa ci farà, quella prostituta là che gli ha lavato i piedi, no, deve morire, avanti con le calunnie, ragazzi, dobbiamo farlo morire. Ma non trovo in lui nessuna colpa, no, a morte Gesù Cristo, deve morire, anche se tu dici che non trovi nessuna colpa, perché lui, attento, perché lui vuol farsi re, e allora Cesare ti caccerà dal tuo posto, caro Pilato, attento che perdi il posto di governatore, per cui ti conviene fare quello che ti diciamo noi, a morte Gesù Cristo e libero Barabba, capito? E Barabba è libero, ma spiace, ma è entrato dappertutto, abbiamo Barabba dappertutto, no? Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta, capito? Cioè, queste anime buone che non hanno neanche bisogno di confessarsi, addirittura vogliono vendicarsi, capito che buoni che sono, eh? Si vogliono vendicare perché ci ha tormentato con le sue parole, frecce appuntite, vero? Dice sempre il profeta, no? La parola del Signore come una freccia appuntita, come una spada a doppio taglio, no? Come si permette quello di pungerci con le frecce appuntite e tagliarci con la spada affilata? No, dobbiamo vendicarci, deve morire la verità, Gesù Cristo. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questi i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Questa roba qui è inferno, vergogna eterna e incancellabile, perché uno che va in paradiso dopo non si vergogna più, è vero, ecco, perché ha pagato tutto. Invece questi qua, vergogna eterna e incancellabile, questi vanno all'inferno, questi imbroglioni dello spirito vanno all'inferno, perché la loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, per cui prova il giusto per vedere se è giusto, per cui bisogna pur patire, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Ecco, beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida in se stesso. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Malfattori non sono benefattori, anche se ci vogliono far passare, se voi date ospitalità, siete dei benefattori, no, siete dei malfattori, perché siete in peccato mortale, non vi confessate, fate le comunioni sacrileghe, per cui potete fare quello che vi pare, dovete mettervi in grazia di Dio e pentirvi dei peccati che avete fatto, siete malfattori, non benefattori. È facile sentirsi benefattore, pensa che sono i benefattori che fanno ste cose, che fanno parte anche di sette, che praticamente danno, sì, aiutano, però sono anticristi, per cui vedi che sono malfattori anche se ti danno da mangiare, no? Salmo responsoriale.
Ritornello, sì, nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia invocai il Signore. Nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce. A lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
Allora, provare per credere. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Dice, ma sei triste? Sì, sono angosciato, perché mi scaraventano addosso calunnie da tutte le parti. La gente non mi guarda neanche più in faccia, si vergogna di salutarmi perché magari sei finito calunniato, no? Capita, sapete, sono cose che capitano, mi raccontano che dopo aver calunniato una persona in chiesa che andava a messa, al momento di dar la pace nessuno gliela ha voluto dare, non gli ha voluto dare la mano, la danno a tutti, fra poco danno anche le mani alla zampetta di un cane che oggi portano in chiesa anche i cani, no? Ma il calunniato, il diffamato, dar la mano a un diffamato non sia mai, per cui nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Ti amo, Signore, mia forza. Ma come mai uno dice, Signore, ti amo, mia forza? Perché, siccome fa riferimento a Gesù Cristo, che tutte queste cose le ha patite, allora tu ti senti più vicino a Gesù Cristo, cioè sei parte del corpo mistico, ma in questo caso sei particolarmente vicino a Gesù Cristo, perché stai patendo delle cose che ha patito anche lui, per cui ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, Signore mi libererai da tutte queste cose, eh? E poi anche se sarò liberato c'è sempre qualche dubbio, dice ma bisogna vedere, ma magari ti dicono, magari è stato liberato perché ha pagato che ne so, ha corrotto i giudici, no? E guarda, la gente è talmente cattiva che non te la puoi immaginare, no? Allora, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, cioè tu devi confidare nel Signore per recitare questo salmo, vero? Perché se no non lo puoi dire te. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, e in chi mi devo rifugiare se non in colui che ha vinto il mondo? Mio scudo, mia potente salvezza, mio baluardo. Ho fiducia in te, oh Signore, tu sei l'Onnipotente e io mi rifugio in te. Mi rifugio in te, sicuro rifugio, anche il cuore immacolato di Maria, vostro sicuro rifugio, vedete, il rifugio, devi cercare un rifugio sicuro, perché se no, se vai in un rifugio di carta, finisci male. Nel rifugio degli uomini non ti salvi, devi rifugiarti in Dio, nel cuore immacolato di Maria, perché Dio l'ha voluto. Invoco il Signore, degno di lode, lui sì che è degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici che non li posso lodare, oppure potrei, al limite potrei dire, i miei nemici diciamo che in qualche modo mi danno l'occasione di glorificare Dio nella sofferenza, no? E qui prego anche per loro, pregate per i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male, dice il Signore. Mi circondavano flutti di morte, ma proprio circondato, mamma mia, penso quando uno finisce sui giornali non la smettono più, chi più ne ha più ne metta, giornali, televisioni, dappertutto, mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, perché il menzognero, vero, il nemico della verità, il nemico del santo, è vero, chi è? Il demonio. Il demonio picchiava Padre Pio, picchiava i santi, ecco perché, ecco, mi travolgevano torrenti infernali. Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali, dice, non c'è più niente da fare, no, attenzione, avanti, dice, nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi giunse il mio grido e naturalmente intervenne e mi salvò. Ecco, Signore, tu sei il mio rifugio. In te mi rifugio, non temo alcun male. Se tu sei con me, oh Signore, chi sarà contro di me? Bene, ma che meraviglia la Quaresima! La Quaresima è un tempo che forma i cristiani veri. Ecco, chi non vive la Quaresima vuol dire che non ha nessuna intenzione di convertirsi. La passione di Cristo, bisogna meditare, la passione di Cristo. Ora, Anna, chiediamo la pausa musicale.
Certo, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, gli ascoltatori 0825 444 391.
Avete sentito? Buon consiglio, buon consiglio, state attenti ai buoni consigli.
In effetti, cosa può fare la madre del buon consiglio se non dare buon consigli? A tra poco, Ave Maria. Ecco, Claudio, possiamo riprendere con la lettura del Santo Vangelo.
Riprendiamo la nostra. Sì, sì. Ave Maria.
Ecco, Ave Maria. I miracoli compiuti da Gesù erano chiari segni della sua potenza divina, ma i giudei, anziché credervi, si opponevano. Pur conoscendo le profezie messianiche, non volevano riconoscere nella persona di Gesù il Dio fatto uomo, l'atteso Redentore, e lo accusavano di blasfemia, tentando anche di lapidarlo. Purtroppo anche oggi molti cristiani, pur avendo ascoltato tante volte la parola di Dio e sentito parlare dei molti miracoli operati da Gesù e dai suoi santi, non vogliono credere fino in fondo a Lui, posponendo i suoi insegnamenti alle massime del mondo. Facciamo in modo che la fede in Gesù ci porti ad amarlo sopra ogni cosa. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quali di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Continuo, Claudio, con la meditazione, o vuoi aggiungere qualcosa? Proseguiamo.
Non aggiungo niente, intanto ho già parlato abbastanza.
Sì, dopo, allora ci risentiamo dopo. Capitolo 10, San Giovanni. Gesù camminava sotto il portico di Salomone. Questo portico, risparmiato dai Caldei nella distruzione di Gerusalemme, sorgeva al lato orientale dell'atrio dei pagani, e Gesù vi passeggiava, pregando, con lo sguardo al Padre, in un atteggiamento pensoso e raccolto, che dovette impressionare i giudei, divisi com'erano da una doppia tendenza, e incerti sul modo come dovevano riguardare Gesù. Si affollarono perciò intorno a lui e gli domandarono: «Fino a quando terrai sospesa l'anima nostra? Se tu sei Cristo, diccelo apertamente». Probabilmente non gli fecero questa domanda insidiosamente per avere occasione di condannarlo, perché non gli chiesero se fosse il Figlio di Dio, ma se fosse il Cristo. Essi però non si accorgevano di non avere l'anima disposta a sentire la verità. Anzi, molti di loro avrebbero inconsciamente desiderato che egli avesse risposto come il Battista: «Non sono io il Cristo». Gesù Cristo, che conosceva bene il cuore dei suoi interlocutori rispose, ve lo dico e voi non credete, ve lo dico con le parole, ve lo dico anche con le opere, poiché le opere che compio nel nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza. Sapete dunque già quale risposta io posso dare alla vostra domanda, ma voi non la intendete, perché non siete delle mie pecorelle. Le mie pecorelle ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi vengono appresso. Ed io do loro la vita eterna e non periranno in eterno e nessuno me le strapperà di mano. Gesù Cristo non voleva dire che essi erano impossibilitati a credere quasi per un destino ineluttabile, ma che non essendo sue pecorelle, cioè non seguendolo con amore e con il desiderio di essere guidati, illuminati e pascolati da lui, non intendevano le sue parole e non davano peso o significato ai suoi miracoli. Egli li aveva chiamati, li voleva come sue pecorelle, ardeva dal desiderio di averli, ma essi si rifiutavano di seguirlo e quindi rendevano impossibile in loro la penetrazione e la luce della verità. Se l'avessero seguito come sue pecorelle, avrebbero capito le sue parole, inteso il significato dei suoi miracoli, sarebbero stati in comunione con lui ed avrebbero avuto la bella speranza dell'eterna salvezza. Gli scribi e farisei cercavano in realtà non di sapere la verità, ma di strappargli le anime, mettendole in imbarazzo e presumendo di disingannarle poi con le stesse sue parole. Perciò Gesù, in un impeto di amore, quasi serrandosi al cuore le sue pecorelle fedeli, disse: «Non me le strapperà di mano, nessuno me le strapperà di mano. Quando esse vengono a me, io le nutro e le sostento con la grazia che il Padre mio mi ha data». E questa incomparabile ricchezza sorpassa ogni cosa, è superiore a qualunque insidia e a qualunque forza umana e diabolica. Nessuno potrà rapire le anime dalle mani del Padre mio e dalle mie mani, poiché io e il Padre siamo una sola cosa. Dicendo questo, il Redentore rispose anche alla domanda che gli era stata fatta. Egli non solo era il Cristo che veniva a salvare le anime, ma era il Figlio di Dio, una cosa col Padre, consustanziale a Lui e veramente distinto da Lui. Io e il Padre siamo una sola cosa. Questa categorica e solenne affermazione suscitò tra i giudei un putiferio. Pieni d'ira e di furore diabolico, raccolsero le pietre che si trovavano presso il portico e stavano già per lanciarle contro Gesù, quando egli, pacatamente, fermandoli con la sua maestà, disse: «Vi ho fatto vedere molte opere buone, che venivano dal Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate?» Le opere dimostravano che egli era veramente Figlio di Dio, ed essi, volendolo lapidare per la sua affermazione, in realtà lo lapidavano per le opere miracolose che la confermavano. Misericordiosamente Gesù li stringeva con questa domanda, costringendoli a ricordare le sue opere, ma essi, sfuggendo al suo argomento, risposero con tracotanza: «Non ti lapidiamo per alcuna opera buona, ma per la bestemmia, e perché tu, essendo uomo, ti fai Dio». Riconoscevano le opere dunque, ma non volevano riconoscere quello che esse dimostravano, e prendendo le pietre per lapidarlo, si appellavano col fatto alla legge che condannava a quella pena quelli che usurpavano il nome di Dio bestemmiandolo. Gesù, con un argomento ad hominem, li confonde, dimostrando che anche prescindendo dai miracoli che confermano la sua affermazione. Questa non è contraria alla legge e, strettamente parlando, non può essere condannata come blasfema. Nella legge, infatti, dice Gesù, e per legge intende tutta la scrittura, è scritto: io dissi, siete dei. Sono chiamati così, col nome di Dio, dei, i giudici che debbono governare il popolo e amministrare la giustizia, perché partecipi della divina autorità e illuminati da una speciale grazia, quasi da interna parola di Dio, per giudicare con giustizia. Ora, se questi sono chiamati dei, la scrittura non può errare, come potete riguardare blasfema la mia affermazione, anche al solo lume della legge. Se io sono stato santificato dal Padre, cioè ho ricevuto da Lui la stessa sua santissima natura per l'eterna generazione, e sono stato mandato nel mondo per giudicare tutti gli uomini. A questo poi aggiungete che io faccio le opere del Padre mio e che dimostro così non solo la mia missione, ma la mia identità di natura con Lui, poiché il Padre è in me e Dio sono nel Padre. L'argomento era stringente. E quel che più era accompagnato da quella gran luce di verità che rifulgeva da tutte le divine parole di Gesù Cristo. Ma i giudei, non solo, non se ne mostrarono convinti, ma cercarono di catturarlo per condurlo innanzi ai giudei, ai giudici e farlo condannare. Egli però uscì loro di mano, passando tranquillamente in mezzo a loro ed avviandosi verso il luogo dove Giovanni aveva battezzato al di là del Giordano, cioè nella Perea, sia per non dare agio ai suoi nemici di catturarlo e sia per far ricordare al popolo la grande testimonianza che di lui aveva data il Battista. Molti, infatti, andarono da lui in quei luoghi che parlavano ancora del precursore e dicevano: Giovanni non fece alcun miracolo, ma tutto quello che disse di Gesù era vero. E lontani dalla triste influenza degli scribi e farisei, constatarono la verità e credettero in Gesù Cristo, confessandolo vero figlio di Dio. Noi nel mondo siamo soli e incompresi, come Gesù. I giudei dicevano al popolo, parlando di Gesù: egli è un indemoniato, impazzisce, perché state a sentirlo? Il figlio di Dio, la sapienza eterna, trattato da pazzo. Come mai possiamo sperare noi un trattamento diverso dal mondo, quando glorifichiamo Dio? Il mondo ci considera come squilibrati e il demonio tenta così di farci temperare talmente lo spirito cristiano con facili condiscendenze alle stoltezze della vita terrena, da non conservarlo più in noi. Ed è così che diventiamo schiavi del rispetto umano e finiamo spesso per non conservare in noi altro che l'apparenza dello spirito cristiano. Non dobbiamo piuttosto ritorcere noi l'insulto al mondo, stimandolo per quello che è, folle e indemoniato? Possiamo abdicare alla nostra libertà interiore per gli stupidi apprezzamenti e giudizi di chi è schiavo del male? Quale uso e quale legge sociale potrebbe mai giustificare il nostro allontanamento dalla pietà o anche il semplice rilassamento nei doveri della nostra professione cristiana? Leviamo la fronte, per carità, scuotiamo il giogo che ci opprime, respiriamo l'aria salutare del cielo e siamo contenti di essere considerati come folli dal mondo, per non apparire insensati nel giorno del giudizio. Gesù Cristo parla, conferma la sua parola con i miracoli, ma i giudei non gli credono e non ascoltano la sua voce perché non sono sue pecorelle. Seguiamo Gesù, nutriamo l'anima nostra dei suoi insegnamenti, con i suoi sacramenti e col vitale alimento che ci viene dalla sua Chiesa, se vogliamo essere pecorelle dei suoi pascoli ed ascoltarne la voce. Com'è possibile essere cristiani ed avvelenarci alle putride fonti del mondo? Quanti distruggono in loro i germi della grazia e spengono nell'intelletto la luce della verità, leggendo libri stolti, partecipando a conversazioni o a spettacoli frivoli e gettando nel loro cuore a piene mani le cattive sementi delle passioni. Siamo gelosi della nostra fede, siamo tutelatori accorti dei tesori che da essa ci vengono ed intenderemo la voce di Gesù ogni volta che si fa sentire nel nostro cuore ed ogni volta che ci parla. Siamo pecorelle di Gesù e dobbiamo andare appresso Lui con grande docilità. È un titolo di sommo onore ed è un'immensa grazia. Ma che ci importa del mondo? Non ci accorgiamo che la vita sfugge e che il mondo non è nostra eredità. Ci siamo per morirvi e possiamo dire che esso è la nostra bara che si forma quasi a strati, con gli anni della nostra vita. Ogni giorno se vi aggiunge una particella e l'ultimo giorno della vita la trova completa. Ora chi si attaccherebbe alla sua bara? Andiamo appresso Gesù, buon pastore, vita e risurrezione nostra. Ogni giorno passato con Lui ci prepara all'eterna vita e alla risurrezione. Ogni comunione con Lui è un contatto di immortalità. Ogni conversazione con Lui è un'inondazione di luce e di grazia per noi, poiché Egli solo è la via, la verità e la vita. Vivendo con Gesù e di Gesù, saremo certi di vivere un giorno nell'eterna gioia, poiché nessuno potrà strapparci da Lui. È tanto difficile vivere nel mondo e conversare con le creature. È tanto arduo intendersi e farsi intendere. Occorre una continua vigilanza e molta prudenza per non generare, anche con le persone più care, incidenti spiacevoli. E si vive quasi palpitando di angosciosa incertezza. Gli angoli del mondo, che crediamo illuminati dalla scienza e dall'arte, ahimè, da lontano affascinano, ma da vicino sono pieni di nebbie soffocanti per la polvere della materia che vi si leva. Solo i pascoli di Gesù sono tranquilli e luminosi. Solo Egli ci intende e si fa intendere. Solo il suo amore ci appaga e ci sazia. Andiamo dunque a Lui e riposiamoci sotto la sua guida per godere la tranquillità e la pace amandolo, la felicità e la gloria raggiungendolo nell'eternità. Nel mondo cerchiamo invano la compagnia. Siamo soli, dobbiamo essere soli e possiamo dire che il bilancio di ciascuna giornata passata a contatto con le creature siano anche le più buone e care. E questo solo, Gesù solo mi intende. Solo con te, oh Gesù, non ci sono equivoci e malintesi. E tu solo sei buono. Solo tu mi sazi e mi consoli. E solo tu sei il mio amore e la mia meta. E solo tua pecorella io voglio essere. Ogni giorno che passa mi induce per esperienze penose a ridurre le mie parole, la mia franchezza, le mie espansioni con le creature. Ogni giorno mi accorgo che cammino fra le spine e capisco che tu ci vuoi solo e tutti per te, perché tu solo puoi saziarci di amore e di pace nei pascoli tuoi. Amen.
Ma Dio è infinitamente perfetto perché è infinitamente semplice. Quando vogliamo complicare la semplicità, questa è arte del maligno, chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, perché questo tu pensi secondo la carne, per cui non va bene così, no? Tu ragioni come gli animali, nel senso che non pensi secondo lo spirito, pensa solo secondo la carne, ma secondo lo spirito. E allora questo spirito mi è stato dato da Dio e voglio tornare a Lui, perché esco dall'eterna felicità e io voglio rientrare, vero? Dopo aver servito il Signore, rientrare nella perfetta ed eterna felicità. Difatti, vieni avanti, servo buono e fedele. Ma tu pensa che semplicità, dico semplice di così, no? Vieni avanti, servo buono e fedele. Allora, ma quante parole mi volete mettere in testa, no? Servo buono e fedele, no? Allora, le tentazioni sono sull'infedeltà. C'è infedeltà sulla parola di Dio che deve incarnarsi, ma se non sei fedele non la incarni, no? Per cui non sei mia madre, non sei mio fratello, perché non metti in pratica quello che ti dico. Quello che ti dico è perché tu per viverlo devi rinnegare il tuo modo di pensare e devi pensare secondo lo spirito e non secondo la carne come pensi tu. Allora, vedete, diciamo che con quattro parole avremo mostrato, cioè, un cristiano come deve vivere, cosa deve fare. E deve prendere la croce. Ma perché? Non ti sembra giusto? Dici, ma come devo prendere la croce? Ma scusa, Cioè, tu praticamente la croce gliel'hai preparata per Gesù Cristo, che è Dio Santissimo, e tu che sei un miserabile peccatore non vuoi la croce. Ma sarebbe un'ingiustizia. Cioè, dovresti averla doppia, nel senso che dice, una per me e una per coloro che ho offeso con la mia, col mio cattivo esempio, con la mia vita non santa. Che il santo dà buon esempio, ma il peccatore dà cattivo esempio. Ora prendi la tua croce. Se tu non trovi la croce, devi preoccuparti, dire, Signore, sono preoccupato, perché io devo rinnegare me stesso, ed è quella la più grande croce, rinnegare me stesso. Ma siccome non so manco come si fa e non trovo quelli che mi insegnano anche, non trovo la croce. Appena ti dicono questo devi fare, questo non devi fare, e tu invece faresti e non faresti il contrario, ecco che comincia una croce, nel senso che devo combattere contro me stesso. E ben diceva San Bruno, oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. E chi ti aiuta a combattere contro di te, che vuoi sempre aver ragione, che il tuo io lo vuoi fare come Dio, e il tuo Dio lo vuoi fare, vuoi mettertelo sotto ai piedi, perché il tuo io prevale sul tuo Dio. Come farai a trovarti davanti al Signore e sentirti dire vieni avanti, servo buono e fedele? Servo buono e fedele. Impossibile, perché gli infedeli hanno tutta un'altra repubblica, non hanno un regno. Finiscono in un altro posto, nel regno dei menzogneri, no? Perché anche noi con le repubbliche, diciamo, non mi dite che siamo nel regno dei menzogneri, promesse non mantenute, e lasciamo perdere parentesi chiusa perché è un ginepraio, è un vespaio, è un formicaio, però era una battuta che volevo dire, ecco, probabilmente, ecco, non è un regno quello, ma là sarà una repubblica, vero? Perché si odiano tra di loro, all'inferno non va mica d'accordo, sapete? Non vanno d'accordo. Perché essendo non è il regno dell'amore, ma è il regno dell'odio, i demoni si odiano tra di loro. E voi vedete in Parlamento che si pigliano a pugni, no? Per cui non so se la parentesi, ecco, vi può suggerire qualche cosa, no? Ma il regno non è il regno di questo mondo, è il regno dei cieli, e per raggiungerlo bisogna rinnegare il proprio modo di pensare. vero? E portare la croce della nostra miseria, ma con l'aiuto del Signore, con l'aiuto della Madonna, ma è una meraviglia. Vedete, Padre Pio, no? Altro che croci, ma quante croci aveva Padre Pio? Ma Padre, ma dateci un po' della vostra sofferenza. No, mai. Io sono l'egoista del dolore, no? Praticamente voglio patire perché offro, trasformo il dolore in amore, e quando tu il dolore lo trasformi in amore, godi, perché quando si ama si gode, e quando si odia che si soffre, ma quando si ama si gode. Amate i vostri nemici. È una specie di esorcismo, capite? Fate del bene a chi vi fa del male. Allora, il demonio, quando trova qualcuno che vuol farti del male, vorrebbe far scoppiare una guerra tra questo e quello, per cui odiano, odio contro odio, tutti quanti nel regno dell'odio. Invece tu fai un bel esorcismo di questo genere, Dice, ma guarda te, gli ho fatto del male e questo mi fa del bene, no? Per cui non sono riuscito a colpirlo, è lui che colpisce me, dice il demonio, no? Perché fa del bene che io non posso fare, e lui, miserabile creatura, riesce a fare il bene anche con il male, io invece riesco solo a fare il male, per cui è un esorcismo di per sé. Fate del bene a chi vi fa del male. Anna, che meraviglia, ma bisognerebbe...
Coraggio.
Cioè, queste qui sono cose che dalla mattina alla sera bisogna pensare alle cose di lassù, ma cosa stiamo ad ascoltare? I bugiardi, no? I falsificatori, i falsari, gli imbroglioni, quelli che ci fanno andare in giro con i pantaloni strappati, è vero? Perché se tu non hai i buchi nei pantaloni, devi vergognarti, ma scherzo, andare in giro senza buchi... Quindi il demonio dove ci ha portati, no? Io mi ricordo, cioè, finita la guerra, soltanto avere una toppa, se qualcuno non aveva la toppa da qualche parte, tu ti vergognavi perché eri povero, no? E l'altro era senza toppa, no? Allora, buchi no, c'era magari una toppa, ma non i buchi. Adesso tu devi vergognarti di avere i pantaloni senza buchi, allora vuol dire che abbiamo il cervello bucato, praticamente.
E paghi salato anche questi buchi, perché
sì, sì.
È un costo.
Certo, ma scherzi, dice, no? È un valore aggiunto.
Ecco.
Sì. Viva le tarme, no? Viva le tarme che fanno i buchi, ma non mangiano il cotone purtroppo, no? I roditori. Va bene. Allora, Anna, dunque c'è il fioretto che ho visto, no? Che parla dei gruppi di preghiera, dice,
esatto,
dovete dare retta ai vescovi e anche ai sacerdoti, che però devono essere cattolici, vero? Perché se io devo essere obbediente a un disobbediente che mi dice che Gesù non è presente nell'Eucarestia, io non gli obbedisco, perché lui vuol coinvolgere a me nella sua disobbedienza, Per cui io devo seguire Gesù Cristo e non se cambia una parola. Capito? Qui obbedienti agli obbedienti, non ai disobbedienti. Anna, leggi pure.
Ecco, saggi, sì, ecco qua. Siate esempi di vita cristiana. Padre Pio guidava i suoi figli spirituali con paterna sollecitudine, inculcando in loro l'amore alla virtù. Quando qualcuno gli chiedeva di erigere i gruppi di preghiera ed esponeva la propria incertezza, perché incontrava degli ostacoli, la risposta era sempre inequivocabile. Non fate nulla senza il consenso e il permesso dei vescovi e dei sacerdoti. Fate tutto di comune accordo e obbedite. Il primo nucleo dei suoi figli spirituali, si può dire, sia stato quel gruppo di anime che Padre Pio seguì sin dal suo arrivo a San Giovanni Rotondo. Teneva le conferenze di solito al giovedì, alla domenica, esponeva le parabole del Vangelo, parlava delle virtù da praticare e dei vizi da evitare. In particolare esortava all'obbedienza, alla frequenza dei sacramenti e alla fiducia nel Padre spirituale. Insisteva inoltre su questi temi: essere fedeli nei doveri religiosi, familiari, professionali, essere anime oranti, portare la propria croce, prepararsi ad ogni genere di immolazioni, un'espressione che ripeteva spesso a chi desiderava far parte dei suoi figli spirituali era: «Vi accolgo ben volentieri come miei figli spirituali, ma a condizione che vi portiate sempre bene, che non mi facciate fare cattive figure davanti a Dio e davanti agli uomini, che siate esempi di vita cristiana, altrimenti so usare anche la sferza». Padre Pio era animato davvero amore paterno per le anime da salvare e santificare.
Bene, bene. Anna, allora penso che domani ho il sabato con Maria,
sì.
Sabato con bene. Maria, che veramente, guarda, è una meraviglia. Io, è stato un dono, sai, ho chiesto: padre, ma adesso ho finito il sabato con Maria delle litanie, cosa dovrei fare? Dice: ah, io ti consiglierei di fare la mistica città di Dio della Greda. Ho obbedito, ma è stata una ricchezza, come mi avessero detto: guarda, se scavi lì trovi la miniera di diamanti. E difatti ogni diciamo pagina che leggo, altro che diamanti. Allora, domani alle 4:30, vero? Abbiamo preghiere di Maria per affrettare l'incarnazione. E allora domani mediteremo questa, ecco, faremo questa meditazione. Bene, allora auguriamo santa giornata a tutti e pregate perché aumenti il numero dei seguaci di San Michele, che significa chi è come Dio, e combattano l'esercito dei menzogneri, che praticamente è il nemico infernale, il quale è menzognero fin da principio. Ave Maria, santa giornata.
Ave Maria.